Apriamo subito il capitolo carcere, partendo da Torino e dalla cronaca del processo per tortura, per le torture messe in atto tra il 2017 e il 2019, in particolare nel padiglione C, che contiene paradossalmente i cosiddetti protetti, perché persone condannate per reati sessuali, uomini condannati per reati sessuali e quindi a rischio di ritorsioni da parte del resto della popolazione detenuta, protetti appunto perché in una sezione che dovrebbe tutelarne l'incolumità rispetto a forme di punizione informale somministrate dal resto della popolazione detenuta, e che invece, come emerso, erano stati ridotti a oggetto di sfogo e di vessazione attraverso pratiche costanti di violenza e di umiliazione. Vi leggo qualche breve estratto dell'ultima udienza, dove udienza caratterizzata dalla testimonianza della garante Monica Cristina Gallo, garante delle persone detenute del Comune di Torino. Nelle prossime settimane sono attese le testimonianze delle persone detenute e torturate. Intanto vi leggo queste perché sono interessanti. Quando entravo nell'istituto, queste appunto le parole di Monica Gallo, quando entravo nell'istituto non ricevevo nessuna attenzione. Gli agenti restavano con i piedi sulla scrivania, fumavano o urlavano per chiamare i detenuti. Dovevo insistere per farmi ascoltare. Mi lasciavano aspettare anche un'ora. Atteggiamento tipico nei confronti di qualunque elemento di interferenza non considerato appunto inserito all'interno dell'apparato militare muscolare che governa feudalmente il carcere. Addirittura la garante delle persone detenute, una figura istituzionale, veniva trattata lasciandola aspettare anche un'ora mentre questi con i piedi sulle scrivania fumavano e urlavano per chiamare i detenuti. Una, diciamo, interessante istantanea del contesto e dell'arroganza che contraddistingue l'apparato detentivo, una simmetria di potere che ovviamente si declina in modo molto diverso nei confronti di comunque una figura istituzionale rispetto al resto della popolazione detenuta, ma un piccolo metro per misurare questo livello di arroganza che poi può sfociare, come vedremo, in molto di peggio. Continua la testimonianza. Sin dal mio ingresso, operatori, insegnanti e il cappellano mi fermavano per dirmi che tirava una brutta aria. I detenuti dicevano: noi non stiamo bene qui. Gli agenti, questa è la testimonianza appunto riportata dalla garante rispetto alle parole riferitele da alcune persone detenute, gli agenti entravano e buttavano tutto per terra, strappavano fotografie. A un detenuto che amava disegnare, hanno tolto i pennarelli e li hanno piantati nei vasi di fiori. Un altro detenuto è stato costretto a pulire gli escrementi in cella con dei fogli di giornale mentre prendeva calci nella schiena. Ecco, questa è appunto la descrizione di eventi riportati da alcune persone detenute nel carcere di Torino alla garante. Ricordiamo che nella prima fase di questo processo, nel rito abbreviato scelto da alcuni imputati, tra cui il direttore, l'ex direttore del carcere di Torino, su cui ci soffermeremo tra poco, alcune di queste condotte sono state derubricate ad abuso di autorità, reato del codice Rocco che consente il reintegro in servizio, quindi non tortura, ma eventi di questo tipo, grazie alla chiave interpretativa della Procura di Torino, possono diventare semplicemente un abuso di autorità. Andiamo a vedere che cosa producono sequenze di questi eventi e la loro in qualche modo sovrapposizione totale alla quotidianità delle persone detenute, perché si producono forme di interiorizzazione della tortura. Riprendo con le parole della garante Monica Cristina Gallo: uno mi ha detto, ho fatto una cosa grave, è giusto che mi puniscano. Forse sarebbe interessante tornare a parlare anche di giustizia trasformativa. Speriamo di riuscire a farlo a breve, ma intanto proseguo con la lettura di alcuni di questi estratti. Riscontri di quello che accadeva sarebbero arrivati anche dalla lettura dei registri degli eventi critici, dove vengono annotati gli incidenti. Il direttore sanitario mi disse che in effetti i detenuti del blocco C cadevano dalle scale molto più degli altri. Ecco, già in questa piccola parte, vi ho letto giusto un paio di estratti dalle dichiarazioni della garante detenuti all'interno di un'udienza del processo per tortura per gli eventi avvenuti tra il 2017 e il 2019 nel carcere di Torino. In questo caso già si evidenzia come tutti sostanzialmente lo sapessero. Il direttore sanitario arriva ad affermare che, beh sì, in effetti è stravagante, i detenuti del blocco C cadono dalle scale molto più spesso degli altri. Comunque, come abbiamo visto anche rispetto alla descrizione di un episodio specifico, di una modalità di intervento specifica, quella inerente per esempio al far pulire gli escrementi in una cella con dei fogli di giornale mentre si prende a calci la persona costretta in questa attività, oppure prendere dei pennarelli a una persona a cui piace disegnare e piantarglieli nella terra di un vaso di fiori. Ecco, quello che emerge è come un gruppo di guardie possa agire violenze fisiche e psichiche, anche sadicamente creative, su base potenzialmente quotidiana. Questo mi pare, arrivando a una citazione, a un rimando letterario, mi pare che la creatività sadica quotidiana, che oscilla appunto tra violenze fisiche ma anche violenze psichiche caricate da profili di appunto creatività, mi sembra rimandi un po' a come venivano rappresentati nel loro ruolo di aguzzini i diavoli verso i condannati all'inferno nella Divina Commedia. E questo in effetti potrebbe anche farci riflettere su come Dante abbia anticipato la dimensione temporale del carcere, della sofferenza, che invece a quei tempi era principalmente concentrata sul corpo e non sul tempo, era concentrata sulla immediatezza dei supplizi e non sulla privazione della libertà. Al netto del fatto che oltre a questi esecutori materiali delle torture si evidenzia come la responsabilità istituzionale emerga e come siano già state graziate le responsabilità istituzionali principali, questo ci dice molto sul funzionamento dell'apparato sanzionatorio italiano, con appunto il direttore Domenico Minervini, ex direttore Domenico Minervini, che ha ricevuto come sanzione per aver omesso di denunciare e di intervenire anche dopo esplicite segnalazioni, un direttore di un carcere che si rifiuta di denunciare e di intervenire dopo che gli sono state sottoposte esplicite segnalazioni delle violenze, delle torture, viene sanzionato con una multa da 360 euro per omessa denuncia, paragonando la sua posizione a quella di un qualunque cittadino in una qualunque situazione che ometta di segnalare un reato. È un po' diverso però in questo caso. Una omissione invece evidentemente inserita in un contesto di governo di quei fenomeni, e questo lo rende un po' diverso da una persona che assiste a un furto in un supermercato e non lo segnala, anche quella può essere un'omessa denuncia. In questo caso il direttore Domenico Minervini, nella sua funzione di direttore del carcere delle Vallette, assume una dimensione di connivenza, quantomeno, e tra l'altro giustifica la sua omissione di denuncia, e queste paiono essere parole evidentemente sufficienti a derubricare da appunto concorso in omissione di denuncia, non denunciò perché non voleva alterare i rapporti di equilibrio con la polizia penitenziaria. E tra l'altro, rispetto a queste sue dichiarazioni, rispetto alla cura che Domenico Minervini ha assunto rispetto ai rapporti di equilibrio con la polizia penitenziaria, Domenico Minervini è tra l'altro non solo recidivo per le omissioni e per il clima di impenetrabile omertà, così come venne definito dal giudice per un processo antecedente l'introduzione del reato di tortura, seppur all'italiana, ecco, all'interno dell'ordinamento penale italiano. Sto facendo riferimento alle torture avvenute nel carcere di Asti attorno al 2004, con tanto di scalpo, di codino strappato col cuoio capelluto a un uomo seviziato appunto dai secondini, e lo scalpo di quest'uomo detenuto conservato all'interno dell'armadietto del suo aguzzino. Ecco, non solo in questo caso recidivo rispetto alle omissioni di denuncia, ma addirittura un Domenico Minervini percepito a livello di organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria come una figura da piazzare per curare appunto i rapporti con la componente muscolare. Come cita nella sua testimonianza, non volevo alterare i rapporti di equilibrio con la polizia penitenziaria. Probabilmente questo è proprio il motivo per cui Domenico Minervini venne promosso a direttore del carcere di Torino, passando indenne per il suo ruolo di copertura istituzionale per quanto riguardava le torture nel carcere di Asti, e il giudice, appunto, torno a dirlo, certificò che era impossibile portare avanti un'inchiesta per un clima di omertà impenetrabile. Dopo, appunto, venne promosso a direttore di un carcere più importante rispetto a quello di Asti o a quello di Brissogne, dove era passato per un breve periodo, promosso a direttore delle Vallette, dopo che era successa una cosa specifica alle Vallette che in qualche modo segnalava una difficoltà delle relazioni tra direzione e componente muscolare e secondini, visto che alle Vallette una guardia aveva ucciso un suo superiore sparandogli nella caffetteria del carcere, ed evidentemente c'era bisogno di un direttore in grado di curare questi famosi rapporti di equilibrio con la polizia penitenziaria. Tra l'altro, sempre di promozione in promozione, di assenza di conseguenze, nonostante questa omissione di denuncia, ecco, quantomeno, rimaniamo a quanto certificato a livello tribunalizio. Direttore di un carcere che appunto attraversato da episodi di tortura, episodi di tortura che gli vengono segnalati e lui omette di denunciarli, viene condannato per omissione di denuncia a una multa da 360 euro, viene rimosso dalla sua funzione di direttore del carcere di Torino, un direttore che è emerso essere quantomeno, ecco, negligente nel non affrontare un quadro di sadismo strutturale penalmente rilevante di cui era palesemente a conoscenza, è stato nuovamente promosso e piazzato a dirigere un carcere punitivo come quello di Cuneo, un carcere con tanto di sezione di 41 bis e un carcere anche in questo caso con un processo per tortura aperto nei confronti di una ventina di agenti. E quindi chi ci mettiamo a dirigere quel carcere? Domenico Minervini! Ma senza concentrarci solo su questa figura, sulla sua carriera, come si evince da un passaggio interessante della testimonianza della garante delle persone detenute per il Comune di Torino, Monica Cristina Gallo, la catena di comando informata dei fatti appare essere ben più estesa, e questo ci dice anche molto sulla normalità, sulla rutinarietà della gestione degli abusi torturanti all'interno di un'istituzione totale come quella carceraria. Leggo ancora un piccolo estratto dalle testimonianze della garante. durante una riunione con Liberato Guerriero. E chi è Liberato Guerriero? Inizia a dirvi semplicemente che in quel momento era l'ex, era il provveditore regionale per le carceri piemontesi, era il direttore del provveditorato regionale per le carceri piemontesi, quindi un alto funzionario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nella sua dimensione regionale. Ecco, durante una riunione con Liberato Guerriero, il direttore Minervini mi disse che erano consapevoli delle situazioni di tensione nell'area C, e in questo caso il provveditore Liberato Guerriero sarebbe intervenuto dicendo: Domenico, quando ci sono le mele marce bisogna spostarle, bisogna spostarle. Se sembra una barzelletta, abbiamo la garante delle persone detenute, delle garante delle persone private della libertà, evidentemente molto ridimensionata nella sua posizione. In qualche modo si esprime abbastanza la funzione cosmetica dei garanti delle persone private della libertà. Ecco, in una stanza ci sono la garante delle persone detenute, c'è il direttore del carcere di Torino e c'è il provveditore regionale per le carceri piemontesi. Il direttore del carcere di Torino dice: sì, sappiamo che c'è tensione nell'area C, magari ammiccando un pochino, qualche gesto non verbale per sottolineare di cosa si tratta. E il provveditore gli dice: Domenico, quando ci sono le mele marce bisogna spostarle. Sembra veramente incredibile. Comunque, torniamo un attimo per concludere su chi sia questo Liberato Guerriero, ex provveditore regionale per le carceri piemontesi. Durante la fase di omesse denunce per tortura, ecco, quest'uomo ora è sotto inchiesta da parte dell'antimafia in quanto provveditore per le carceri calabresi per una storia di omesse denunce, ma in questo caso su contrabbando di droga, telefonini, evasioni facilitate. Se vi interessa l'inchiesta, a me onestamente non appassiona troppo, ma si chiama Open Gate. Ecco, giusto per segnalare non tanto su che cosa omettano di denunciare, sul fatto che possa essere un gesto filantropico far entrare un telefonino per chi ne ha bisogno e invece non segnalare le torture sia cattivissimo. No, non entriamo in una dimensione etica, non entriamo in una dimensione neanche di costumi, in una dimensione morale. Vorrei semplicemente segnalare la dimensione strutturalmente feudale delle carceri e la loro sostanziale impermeabilità a quella che siamo costretti a chiamare giustizia e legalità, di cui teoricamente le carceri tra l'altro incarnano la massima dimensione punitiva. Ecco, ma all'interno di questo si può creare un mondo di potere, di autonomia di potere, per questo mi viene a definirla feudale, anche nella sua verticalità, in qualche modo il vassallo, il valvassore, via dicendo. Ecco che, insomma, secondo me si evidenzia bene anche semplicemente da questi piccoli estratti, e non sono chissà quali inchieste, sono tutti elementi estratti dai quotidiani che hanno riportato queste dichiarazioni, andando a fare un po' di cronologia storica, ecco, per oscillare magari dal presente al passato e cercare di comporre un quadro che sia in qualche modo efficace per sottolineare la rilevanza di questi fenomeni, anche la rilevanza del processo per tortura che sta in qualche modo procedendo senza particolare clamore. Yeah.